Alphaville.
La montagna raccontata oltre lo stereotipo dell'idillio alpino, che a partire dal romanticismo ottocentesco ha influenzato fortemente l'identità svizzera e le sue rappresentazioni nell'arte e nella letteratura. Di questo parliamo in questa prima pagina di Alphaville di oggi, perché all'interno della rassegna Chilometro Zero, questo pomeriggio alle 18, presso la Darsena, il Parco Ciani di Lugano, si svolgerà un incontro pubblico intitolato Montagna Bianca e Montagna Nera, con Martino Giovanettina in collegamento telefonico con noi dalla Val Bavona, che saluto, benvenuto a Rete 2 ad Alphaville.
Buongiorno.
Buongiorno a lei, Martino Giovanettina. Lei è scrittore, animatore culturale, nato e cresciuto nell'alta Valle Maggia, oggi residente a Cavernio, appunto in Val Bavona, autore di diversi libri, fra cui Il taccuino dei giorni freddi, pubblicato da Agenzia CAI nel 2017, che ci parla, ci racconta dell'asperità e della miseria che caratterizzavano la vita delle valli ticinesi fino a pochi decenni fa. Sono aspetti più oscuri del mondo alpino che lei ha denominato montagna nera, in contrapposizione un po' al mito idilliaco della montagna bianca che si è imposto nell'immaginario svizzero e non solo a partire dall'Ottocento, e che trova forse la sua massima rappresentazione artistica alla fine di quel secolo con il trittico della natura di Giovanni Segantini, ovviamente. Martino Giovanettina, cosa intende esattamente per montagna bianca e montagna nera?
Beh, allora la montagna bianca è quella corrente che si pratica, la montagna dell'etnografia, la montagna della natura, la montagna parlo del presente, in cui ci si rilassa, in cui in un certo modo si aspira per avere della pace, insomma, delle cose che in cui noi ci troviamo a nostro agio. La montagna nera è una montagna invece sepolta, è una montagna che non c'è più o che sta scomparendo anche da memoria, ma è una montagna che in fondo va proprio a ricomporre l'altra, come se fossero due sfere. La montagna nera è quella dei perdenti, degli ultimi, dei sopraffatti, delle storie dimenticate, storie nere, che in qualche modo rendono comprensibile la montagna bianca, perché la montagna bianca è quella facile, quella delle statistiche, quella che noi ci andiamo il venerdì. La montagna nera è una serie di ricordi che provengono da quel mondo che io a suo tempo registrato, ho sentito, ho provato a trascrivere, e che a me impediscono di far sì che ci sia una sola montagna. La montagna nera è una parte della montagna.
Possiamo dire che la montagna bianca è un po' la montagna inventata dalla città, forse?
Questa è un'affermazione che evidentemente è sostanzialmente corretta. Diciamo che la proiezione della montagna oggi evidentemente proviene dalla città. La montagna non è più in grado di elaborare un proprio linguaggio, non è più in grado di non è più in grado perché non ha più le persone, non ha più le forze fisiche, non ha più non ha un controllo dei media, non ha una serie di cose che possono far sì che questa comunità diventi qualcosa di autocostruttivo. Per cui la montagna bianca è spesso la montagna della città o comunque del mondo urbano, diciamo.
Una specie di colonialismo, colonizzazione della montagna, no? Da parte, diciamo così, delle popolazioni della città che vi vedono appunto il luogo per così rilassarsi, ritemprarsi, però la montagna è molto altro. Lei lo racconta per esempio nel suo libro Taccuino dei giorni freddi, che abbiamo citato, pubblicato nel 2017, in cui recupera appunto storie di miseria, emarginazione, violenza, come la storia di una bambina picchiata a scuola, di una donna emarginata, la matta del paese che parla con gli uccellini. Poi ci sono le vicende drammatiche degli incesti, i parti di bambini morti, insomma la donna rimasta incinta fuori dal matrimonio, allontanata dalla comunità, rinchiusa in un istituto femminile. Ecco, possiamo dire che sono soprattutto personaggi femminili le vittime che lei racconta, o che comunque le donne hanno avuto una vita particolarmente dura nella montagna del passato, quella montagna che ora sta scomparendo?
Sì, certo, evidentemente il conto salato l'hanno pagato le donne, perché erano in una posizione comunque di subalternità, non tanto solo all'interno dei rapporti che funzionavano, ma soprattutto quando c'era la diversità o delle situazioni particolari, le donne erano particolarmente esposte a queste situazioni. Io ho avuto anche esperienze dirette di persone che non hanno sofferto di cose così gravi, ma che si sono, provenendo da fuori, in quanto donne, hanno avuto più difficoltà di integrazione perché quel tipo di mondo femminile era parecchio esposto e parecchio debole. Quindi queste storie evidentemente riguardano più le donne perché le donne erano più deboli, erano più soggette a discriminazioni, a allontanamenti, a situazioni molto, molto dure.
Nonostante poi le donne avessero un ruolo molto importante, nel senso che spesso sostenevano l'economia familiare al momento in cui, per esempio, gli uomini dovevano emigrare per integrare il reddito. Insomma, come mai ha deciso di recuperare queste storie? Tra l'altro, un'altra domanda che volevo farle è se ha svolto delle indagini storiche per recuperarle, oppure sono arrivate a lei grazie a una trasmissione orale, magari all'interno delle famiglie o delle comunità.
Ma io ci ho vissuto in questo mondo da bambino, da ragazzo, fino, diciamo, prima dei 20 anni, a tempo pieno, per cui ho avuto questo passaggio tra la civiltà contadina che stava finendo e quella specie di misto indeterminato che c'è adesso, e queste storie le ho sentite e poi ho centinaia di incontri che ho fatto con persone. Lei ha in mente il mondo dei Vinti di Nuto Revelli, qualcosa del
Certo.
genere, in proporzione ovviamente. C'è stato un colloquio costante con questa comunità perché allora non mi diceva ancora tutto, queste testimonianze erano testimonianze e basta. Poi elaborando la mia identità alpina, che è una sola delle mie identità, poi ce ne sono altre, mi sono detto se in questa identità non ci metto la verità, non ci metto anche quello che io posso associare a un paesaggio, a un nome, a una casa, a qualcosa, in fondo siamo un po' dissonanti, quindi per poter completare questo paesaggio alpino con cui sono confrontato spesso, quasi, quasi tutti i giorni, devo poterlo rendere completo e queste storie lo rendono completo.
E come descriverebbe, mi incuriosisce questa cosa che ci ha detto, la sua identità alpina? Si parla molto di identità alpina, del ritorno di molte persone o del nuovo arrivo di giovani, nelle Alpi, anche se, non solo. Come definirebbe la sua identità alpina?
Facciamo una premessa che non c'entra. L'annuario statistico dice che il numero di abitanti della montagna, quella terre alte, diciamo, se vogliamo parlare di sopraceneri sopra i 500 metri, sta gradualmente in modo inesorabile precipitando. Quindi questo è un dato oggettivo. Adesso sulla mia identità alpina, io sono cresciuto da madre, cresciuto in Olanda, quindi ho questo rapporto, noi in casa parlavamo olandese, ad esempio, ho questo rapporto con l'Olanda che già un po'
Paese di
la
pianure, a dir la
E
verità.
appunto esattamente il contrario, che già un po' la stempera. Poi ho svolto gli studi di letteratura e storia a Venezia, che è il posto per eccellenza, così che non riesci a dare un'identità precisa al paesaggio e che contiene tutta una serie di altre storie, di viaggi, contiene l'Oriente, contiene lo spaesamento, contiene molte cose. E poi c'è questa identità alpina primigenia, che in un certo modo, e poi c'è un'ulteriore identità letteraria, cose, viaggi e cose simili, e tutto questo deve convivere in un posto di residenza che è quello alpino. E quindi, vedi, io non sono un abitante alpino vero e puro, sono una persona che vive qui, che sente questa forza primigenia. Per me, San Carlo in Val di Pece, che è il posto in cui sono cresciuto, è il mio paese dell'anima, è un paese di cui ho bisogno, ma non è l'unico posto di cui ho bisogno. Ecco,
Eh beh, forse
non è.
questo descrive bene, no? Le nuove identità alpine, cioè il fatto che in montagna ci si vive, ci si è attaccati, ma si guarda anche all'esterno. Insomma, forse questo potrebbe anche essere il futuro dell'identità alpina, Martino Giovannettina. Ma io tornerei sull'incontro pubblico che si svolgerà questo pomeriggio, lo abbiamo detto, alla darsena del Parco Ciani. Alle 18, che sarà anche l'occasione per presentare una nuova pubblicazione uscita quest'anno, il volume La notte delle pietre folli, a un anno dal disastro alluvionale che colpì la Valle Maggia inizio estate 2024, lo ricordiamo, provocando 8 morti e devastando i versanti e il fondovalle. Si tratta di un lavoro a più mani, suo il testo, con fotografie invece di Sara Giovannettina, poesie, ancora un approfondimento scientifico divulgativo. Quali sono state le finalità, che vi hanno portato a lavorare, a realizzare questo libro.
Beh, aggiungerei che c'è anche un bel prologo scritto molto bene, molto interessante, di Matteo Melchiorre, che è l'autore del Duca, pubblicato da Einaudi, e che dà una bella lettura esterna, come fa uno scrittore che comunque proviene da un ambiente alpino, ma completamente diverso. Allora, questo libro è nato, è stato scritto subito sostanzialmente, ma poi si è lasciato decantare. È nato per andare oltre la cronaca, è nato per andare oltre il lamento, è nato per andare oltre questa dialettica che poi diventa una dialettica anche di soldi, diventa una dialettica di abbandono, diventa molte cose che alla fine tolgono un po' il senso del problema. C'è un senso pratico del problema, che è quello appunto da ricostruire. La tragedia che è successa, che ha colpito tutti, che in qualche modo ha devastato anche un po' la psiche, e poi ce n'è un altro che dice, abitando la montagna, in sostanza, queste cose succedono. Il titolo non casualmente è La notte delle pietre folli, perché queste pietre che appartengono al mondo minerale, evidentemente hanno stabilito un patto cosmico con l'uomo. Se voi pensate a Kaiowa, ad autori di questo tipo, vedete che la pietra che viene dal mondo minerale, che sembra immota, in realtà la pietra si muove, la pietra è un dialogo antico di milioni d'anni con noi. Quella notte si è mosso qualcosa anche di questo aspetto. Cioè, noi crediamo che sulle strade si passa, che nelle case si abita, che la montagna quando piove non ci si sta, ma in realtà quella notte è successo qualcosa, oltre che di pratico, oltre che di tragico, con 8 morti, danni, eccetera, è successo anche la ripetizione di un patto obbligato che noi abbiamo con questo mondo minerale, poi col mondo dell'acqua, eccetera. No? E quindi vuol dire che c'è un'umanizzazione, non umanizzazione, ma c'è un restituire questi sassi una loro specie di funzione che hanno nella nostra vita, che non è solo quella di fare tetti per le piode, panchine, tavolini, davanzali, ma questi sassi hanno anche una vita ogni tanto scatenata da elementi naturali propria, se si vuol chiamare vita, con cui noi dobbiamo relazionarci, e noi non ci siamo mai relazionati con questi perché queste cose come generazione non le abbiamo mai viste, e neanche i nostri padri hanno mai visto una frana simile. Quindi improvvisamente siamo ritornati al centro di questo dialogo con la montagna che è fatta di sassi, e La notte delle pietre folli racconta da diversi punti di vista anche questo.
E dunque, Taccuino dei giorni freddi e La notte delle pietre folli sono due dei libri pubblicati da Agenzia CAE che è stata fondata proprio da lei e da Niccolò Giovanettina, una delle iniziative attraverso cui lei cerca di promuovere e animare la cultura in valle, segnata ovviamente da un inesorabile spopolamento di cui lei ci ha parlato, con anche perdita di servizi, disgregamento delle comunità. Cosa vuol dire per lei fare animazione e resistenza culturale in un contesto come quello della Valle Maggia? Quali sono le difficoltà e quali invece i successi, Martino Giovanettina?
Basta, su successi propri è sempre difficile parlare. Io devo dire che faccio animazione per bisogno. È anche una cosa, non dico egoista, ma anche un bisogno che ho nel profondo di fare animazione. Allora, Agenzia Kei ha fatto 8 libri, ha fatto una serie di incontri, ha avuto persone, Cognetti, Giorgio Relli, Mario Ergonisterno, ha avuto 100 e passa ospiti in questi anni, quindi è chiaro che in un luogo periferico come Foroglio, soprattutto dove noi agiamo soprattutto Foroglio, è qualcosa di interessante. Il problema nasce a monte, nel senso che la Val Bavona, ad esempio, è una valle abbastanza, molto protetta, quindi abbastanza museificata. E va benissimo, il risultato è ottimo perché si vede passandoci, sembra di entrare in un'altra dimensione. Il problema per me è quello del dialogo col contemporaneo. Allora, non si va a toccare la natura, non si vanno a toccare i nuclei, giustamente non si vanno a fare queste cose, però il problema del dialogo col contemporaneo si pone. Allora mi dico, la cultura, queste iniziative, questa nuova arena Settembrini con lo spazio espositivo d'arte che abbiamo inaugurato qualche settimana fa, in qualche modo mettono in relazione questa realtà bloccata, con anche buoni risultati, con l'uomo d'oggi, con la contemporaneità, e questo per me è fondamentale, altrimenti diventa una gabbia.
Una museificazione che in qualche modo cristallizza, ferma tutto nel tempo, ma che poi magari toglie anche un po' di vita, che bisogna forse reinserire come lei sta provando a fare, Martino Giovannettina. Io lo ricordo questa sera, appuntamento con lei alle 18 presso la Darsena del Parco Ciani di Lugano per un incontro intitolato Montagna Bianca e Montagna Nera. Grazie per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi, buongiorno.